Quale benedizione il Signore dà la domenica mattina di poterci incontrare insieme in un locale comodo dove possiamo metterci proprio ad ascoltare con tutta la nostra attenzione la Sua parola. Ricordiamo che la Chiesa si è riunita nei secoli in ogni tipo di spazio che trovava, e spesso anche in tempi di persecuzioni nei luoghi più nascosti, più difficili da trovare. Anche in Italia si dice che i credenti abbiano dovuto accettare le catacombe come luoghi di culto. Forse non è tanto vero, alcuni archeologi dicono di no, che erano luoghi di sepoltura e basta. Comunque ancora credo che alcune volte sono scappate lì per poter adorare il Signore. E penso che non ci sia nessuno qui stamattina, non sono sicuro che non c'è nessuno qui stamattina che è vissuto l'Italia dei primi anni di questo secolo, quando... non di questo secolo, scusate, del secolo scorso, negli anni in cui c'era un governo che perseguitava i credenti, e forse i vostri nonni, alcuni hanno conosciuto quei tempi, ma i credenti si sono riuniti a volte nelle grotte, anche in Italia, negli anni 30 del secolo scorso, ho conosciuto molti credenti che sono nascosti in casupole sparse per le campagne per evitare l'arresto e anche il fatto che molti erano mandati poi lontani da casa loro per separarsi dagli altri credenti. Noi abbiamo questa sala che il Signore ci ha dato in questo senso, che noi l'abbiamo cercata. E abbiamo visto molte altre sale prima di questo che non si potevano adattare, negozi, uffici che non si potevano adattare per un gruppo di persone di un centinaio, e abbiamo pregato molto il Signore finché abbiamo trovato questo, e ovviamente poi ci siamo messi d'accordo per pagare l'affitto e per rimodernare, cambiare. E dobbiamo ricordare queste cose, che noi non possiamo, penso in questi tempi, facilmente incontrarci nelle case private di ognuno qua. Sarebbe molto difficile trovare la possibilità di incontrarci nelle case come facevano molti credenti in tutte le età. E ringraziamo il Signore che siamo qui e che il Signore ha provveduto per noi stamattina. C'è un versetto nella Bibbia che è un po' misteriosa forse, o almeno nasconde delle verità misteriose. Dovete avere molta pazienza oggi che sto leggendo con occhiali che non vi vedo. Se vi vedo non vedo la Bibbia, perciò. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, lui ha scritto qualcosa che... è vera, ma allo stesso tempo ci fa vedere la nostra incapacità di comprendere le cose. Romani capitolo 11, versetto 33, vorrei prendere un po' come la base di questo, di cui parleremo, mediteremo questa mattina. Romani capitolo 11, versetto 33. In questi capitoli Paolo ha parlato particolarmente del popolo ebraico, che nell'Antico Testamento era il popolo particolarmente amato da Dio, scelto da Dio per dimostrare la sua grazia, la sua cura e il suo amore. E poi per 400 anni sembrava che Dio avesse abbandonato gli ebrei. E così gli ebrei erano molto tristi, perché non avevano più dalla parola di Dio dei profeti, delle persone che portavano la parola. E così Paolo, nel Nuovo Testamento, praticamente in tre capitoli di questa lettera per i Romani, lui ha spiegato che gli ebrei erano sempre il popolo di Dio, ma che per il momento lui aveva cominciato un'altra opera, che era la formazione della Chiesa. E questo era il popolo di Dio, anche questo. E come queste cose funzionano e perché mai Dio l'abbia fatto, Paolo ha cercato di chiarire con l'aiuto dello Spirito Santo, ha scritto dei capitoli della lettera ai Romani in cui ha spiegato questo mistero. Ma alla fine di questi tre capitoli, capitolo 11, versetto 33, lui fa una somma di quello che ha detto, è una somma un po' particolare, e voglio leggere insieme con voi. Romani, capitolo 11, versetto 33. Oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Lui dice, qui ho parlato di profondità che non tutti capiscono, che non si possono capire. Perché la sapienza di Dio, la scienza di Dio, la conoscenza di Dio, il pensiero di Dio è tanto diverso dal nostro. Allora, dopo che ha preso questi tre capitoli per spiegare cose che molti non capivano, e forse molti non capiscono neanche oggi, come Dio ha benedetto il popolo ebraico e poi come ha raggiunto i pagani, che eravamo noi, per portarci nel suo ovile. Allora Paolo riassume questo pensiero. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. E poi lui aggiunge questo. Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Cari fratelli, quando noi cerchiamo di capire Dio, ovviamente falleremo sempre, perché la nostra testa è grande così, e il cervello è soltanto una parte di questa testa, e il nostro cervello non può contenere Dio, e neanche può contenere la verità su Dio, tutta. Dio è tanto più grande di noi. E le sue capacità, i suoi piani, i suoi ragionamenti, i suoi misteri, che rivela alle volte nella Sacra Bibbia, ma tante altre cose rimangono nascoste ancora e li conosceremo soltanto nel futuro. Quanto inscrutabili, quanto incomprensibili, quanto impossibile vedere, scrutare, vedere dentro in tutto la verità di Dio. Noi vediamo quello che ci è rivelata. Noi vediamo in qualche modo dentro di noi la nostra coscienza. Noi vediamo dei segni che Dio esiste nel creato. Però approfondirci, cercare di dire io ho capito tutto, adesso io so quello che Dio, so cosa fa Dio, so perché lo fa. Siamo molto più intelligenti se dicessimo non capisco tutto su Dio, non conosco tutto su Dio, e perciò tante volte mi trovo perplesso. Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili. Non dice che si può non investigare, si può investigare, ma ci sono le parti dove non si può investigare, perché non si arriva lì. Il nostro pensiero. Ci sono tante di queste cose nella Bibbia di cui non neanche parlerò stamattina, ma avevo detto la volta scorsa che avrei parlato di cose che a volte i credenti non credono. Sembra un po' un controsenso che i credenti non credono tutta la Bibbia, ma non è un controsenso. Certo, noi siamo stati illuminati dallo Spirito Santo, noi siamo diventati parte della famiglia di Dio, noi abbiamo delle promesse meravigliose per il nostro futuro, però in questa vita non comprendiamo tutto. E questo ci porta molte volte problemi, dubbi. Una delle cose che la Bibbia afferma molte volte, anche particolarmente nei Salmi, Davide ricorda molte volte, Dio è buono. Dio è buono. E a volte dice quanto è grande la bontà di Dio e la fedeltà di Dio. Dio è buono. Io ho preso soltanto una frase, se qualcuno sta prendendo qualche nota, un versetto bello è Salmo 119:68. Salmo 119:68, la parte centrale di questo versetto dice: tu sei buono, tu sei buono e fai del bene. Questa era la fede di Davide. La fede di Davide è la fede nostra. Noi, nel nostro camminare in questo mondo, con le sue delusioni, con le sue tentazioni, con le sue attrazioni che per un momento ci attirano e poi ci stufano, ci stanchiamo anche del peccato, in questo mondo siamo, finché il Signore non ci chiama, non ci porta, siamo perduti. E la parola di Dio, con la sua rivelazione, rimane un libro nascosto, un libro chiuso, che noi non possiamo comprendere. Poi quando diventiamo credenti, questo abbiamo parlato domenica scorsa, quando diventiamo credenti, Dio diventa nostro Padre, Gesù Cristo diventa il nostro Salvatore e il nostro fratello, e lo Spirito Santo è costantemente con noi e in noi per illuminarci attraverso la parola di Dio su Dio, per farci conoscere Dio. Io sono convinto che uno dei motivi principali per cui noi esistiamo sulla terra è conoscere Dio. Noi dovremmo ogni giorno imparare di più su Dio, allargare la nostra conoscenza di Dio, sia come esperienza, sia come comprensione. Ma noi andiamo tutti molto lentamente e a volte ci fermiamo addirittura e a volte proprio inciampiamo e non andiamo avanti per niente. Ovviamente il motivo è che non possiamo comprendere Dio. Dio è perfetto. Dio, diciamo che è infinito, cioè non ci sono misure. Non si può misurare Dio, non si può limitare Dio. E non si può misurare neanche nessuna delle sue qualità. Quanto è grande l'amore di Dio? Nessun essere umano può dire quanto è grande l'amore di Dio. Quanto è grande la sapienza di Dio? Noi lo sappiamo, noi seguiamo qualche cosa della Bibbia per capire qualche cosa e poi ci fermiamo. E io penso che ogni credente qui ha sperimentato questo proprio nella sua vita, nella sua esperienza, che ha voluto capire qualcosa di Dio e non l'ha capito. Quando noi diciamo che Dio è buono, è un'affermazione tremendamente grande e vasta. Noi non possiamo neanche comprendere questa parola. E proprio di questo voglio parlare stamattina, che noi non comprendiamo neanche la bontà di Dio, è così grande. Quando pensiamo a Dio, che è l'unico Dio, non ci sono due dei, perché sarebbe impossibile. Se uno è onnipotente e onnipresente, non ci sono due, tre, quattro, cinque, sei, dieci dei, o tanti di più, come pensavano i romani, i greci, eccetera, nel passato, come mi pare che gli indiani in India hanno migliaia di divinità. C'è un solo Dio, e Lui è infinito, immisurabile. E Lui è infinito, possiamo dire, nello spazio, ma Dio non è contenuto neanche nello spazio. Dio è infinito nel suo pensiero. È perfetto, non sbaglia mai, non può sbagliare, è perfetto, sa tutto, conosce tutto, può fare tutto quello che è conforme alla sua natura. E noi credenti, leggiamo nella Bibbia, Dio è buono, diciamo, ma com'è bello, ma proprio mi piace questo versetto. E io ho fatto questa esperienza negli ultimi mesi, leggendo nei Salmi, trovo questa frase, Dio è buono. Oh, dico, com'è bello questo, che io so che Dio è buono, e che io conosco Dio, e Lui mi ama, Lui è mio Padre. Ma poi dico, ma come si misura la sua bontà? Dio è buono in modo assoluto, non può fare il male, non può fare il male, non fa mai il male, cari fratelli. Nel mondo i non credenti spesso danno la colpa a Dio di tante cose. O le guerre sono colpe di Dio, o questo è colpa di Dio. Agli uomini viene facile dare la colpa a Dio, anche per la loro vita stessa, per i loro problemi di vita, per le loro famiglie, per il loro lavoro, per la loro salute. Facilmente dico, ma è colpa di Dio, i non credenti. Noi credenti, sapendo che Dio è buono, sappiamo che non può fare il male. Sappiamo che è eternamente buono, perciò non ha mai fatto nel male del passato, non fa il male oggi, non farà mai il male nel futuro. Questa è una parte di ciò che la Bibbia ci rivela su Dio. Perciò come vediamo questo amore o questa bontà? Ci sono diverse cose che fanno parte dell'amore di Dio se tu vai a cercare su un libro di teologia, studiando soltanto nella teologia la bontà di Dio, troveresti che è scritto che il suo amore perfetto fa parte della sua bontà, la sua grazia perfetta fa parte della sua bontà, la sua misericordia perfetta fa parte della sua bontà, la sua pazienza perfetta fa parte della sua bontà. Quando noi diciamo che Dio è buono, queste sono delle cose che noi stiamo dicendo, che Dio ama, che Dio dispone della grazia e dà grazia, che ha misericordia per noi esseri umani che siamo così facilmente deviati in qualche strada sbagliata, e che Lui ha tanta pazienza con noi, tanta pazienza, perché non sbagliamo una sola volta, sbagliamo tante volte, e mi dispiace per voi, ma penso che siete come voi, come me, sbagliamo nello stesso modo tante volte, possiamo dire no, quello l'ho fatto già prima, devo sbagliare una... sì, noi possiamo sbagliare tante volte. Allora, dicendo questo, volevo parlare del fatto che noi non crediamo sempre che è vero questo. Ognuno di noi incontra problemi nella sua vita, anche il migliore credente, diciamo, trova problemi, delusioni, situazioni che potrebbe essere della sua salute, non mi sento bene, sto male, non so che male è, o per il lavoro, per i soldi, per la famiglia, per la coppia, tante cose, il credente anche trova delle situazioni difficili, pesanti. E noi viviamo purtroppo solo nel presente, cioè noi viviamo oggi, e se mi sento male oggi, allora mi turba questo, oggi mi sento male. Se non avessimo soldi per comprare i cibi oggi, ci sentiremo in difficoltà, perché noi viviamo nell'oggi. E se io non ho quello che voglio, quello che mi serve oggi, mi sento male, confuso, a volte disperato. Perciò quando noi diciamo che dobbiamo conoscere la bontà di Dio, noi diciamo io vorrei conoscere in ogni momento la bontà di Dio. Io vorrei che ogni momento io fossi circondato dalla bontà di Dio, ma lo vorrei sapere che sono circondato e protetto dalla bontà di Dio. l'amore, la grazia, la misericordia, la pazienza. Ma molte delle nostre esperienze sembrano cattive, è vero? Molte delle nostre esperienze, delle nostre situazioni ci sembrano cattive e tristi. E forse anche preghiamo e non sentiamo nessuna risposta da Dio, nessun esaudimento di Dio. Ma io ho un problema, signori. Io ho un problema. E dove sei? Tu sei buono? E veramente, vi devo dire la verità, che nel nostro dolore di questi momenti, che a volte durano per un giorno, ma a volte durano per un mese, a volte durano anni che noi abbiamo problemi, una malattia che dura per anni, un problema finanziario, un problema di famiglia che dura anni. E noi in queste delusioni, o posso dire incomprensioni di Dio, come mai, come può essere buono che io sto soffrendo? Non se qualcuno dice, ma spiegami come Dio è buono quando tu stai soffrendo in questo modo. Penso che avremo un po' difficoltà a dire a un non credente che noi siamo convinti che Dio è buono e ci permette di soffrire. Vediamo un caro che sta morendo. Dio è buono. Abbiamo un incidente, siamo feriti in qualche modo. Forse non riprenderemo mai la nostra forza. Dio è buono. Purtroppo, come esseri umani, col nostro dolore, con la nostra delusione che abbiamo pregato a Dio, con la nostra conoscenza delle promesse della Bibbia, che non vediamo realizzate, cominciamo a pensare: in questo Dio non è buono verso di me. Qui la bontà di Dio non c'è. E noi cominciamo forse a piangere, cominciamo a disperare, ma io, la mia fede, io credo in Dio e io ho un problema e Dio non me lo risolve. Sotto questa pressione emotiva, sotto questa incapacità mentale di comprendere che cosa sta succedendo, senza questa delusione che non ci sembra che la Bibbia in quel momento sta rispondendo alle nostre, ai nostri problemi, noi sentiamo una voce che dice: è ora che lo capisci che Dio non è buono. Dio non è buono. E sentendo questa voce diciamo: ma allora è vero. Dio non è buono in tutto, dappertutto. Dio non è sempre buono verso di me. E così ho detto che a volte i credenti non credono. È una tentazione, è un'esperienza brutta, a volte dura per pochi minuti. Usciamo per andare al lavoro e troviamo la ruota sgonfia. Ma io devo essere al lavoro. Già ieri mi hanno sgridato perché sono arrivato in ritardo, adesso oggi faccio questa figura. Ma Dio, come mai hai permesso che io c'ho la gomma a terra? Sembra una piccolezza. È una piccolezza. Soltanto in quel momento diciamo: ma Dio, se sei buono, perché non mi fai arrivare in tempo? Ma tante cose che noi ci troviamo davanti a una cosa che non ci convince della bontà di Dio, e noi abbiamo questa tentazione di dire: Dio non è sempre buono. Dio non sta trattandomi bene. Questo è peccato. Questo è il peccato dell'incredulità. Però la Bibbia non dice che i denti non peccano. Perciò può darsi che fra i nostri peccati ci sia anche questo peccato dell'incredulità. Momentanea, o forse più a lungo, della bontà di Dio. Non riusciamo a mettere tutte le cose in una posizione che diciamo questo è buono, 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 buono, buono. E poi, è questo? La bontà di Dio non è sempre compreso dagli esseri umani, come la sua infinità. Ma anche il suo amore non è sempre compreso. Ma io voglio parlare solo di questo stamattina. Che noi non comprendiamo sempre la bontà di Dio e ne soffriamo. E comprendiamo che stiamo pensando sbagliatamente. No, io non dovrei pensare qui che la Bibbia dice che Dio è buono. Io credo che Dio è buono, mi ha fatto tante cose, mi ha aiutato in tante situazioni. Però, adesso non mi fa una cosa buona. E io ho pregato e non è cambiato niente. Vogliamo guardare un momento in Secondo Corinzi, capitolo 5, al versetto 7. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 7, dice: noi camminiamo per fede e non per visione. Noi siamo chiamati a seguire il Signore, a vivere la vita che il Signore ci rivela nella Sua parola, per fede, fidandoci. E dice, per spiegare bene come funziona la fede in un mondo materiale in cui noi viviamo, dice per fede e non per vista, non per visione, non per esperienza diretta. Cioè le nostre esperienze non sempre confermano la fede che c'è nel nostro cuore, perché le nostre esperienze possono essere interpretate in modi diversi. E così noi possiamo vedere un problema nella nostra vita, un figlio che va male, una persona che sta per divorziare, uno che ha preso la droga. Possiamo trovare tante di quelle cose e noi diciamo, ma non è buono questo, perché Dio permette questo? E noi continuiamo a domandarci come possiamo trovare un aiuto quando noi siamo nelle difficoltà. Camminiamo per fede e non per vista. Forse ricordate che una volta Paolo dice che ho pregato per 3 volte e il Signore non mi ha risposto. Era un problema vero. Era qualche problema che lui non ha definito. Io penso, non so, è il mio pensiero questo, che forse non ha scritto esattamente cos'era, perché voleva lasciare un po' aperto ad altri credenti a pensare che anche questi problemi possono venire a loro. Problemi che li fanno male, problemi che li disturbano, problemi che impediscono, sembra, la loro testimonianza. Paolo era impedito molte volte quando era in prigione e poteva dire, ma Dio, perché mi permette di stare in prigione? Io voglio andare a predicare, fare il bene per te, potrei portare la notizia del tuo Vangelo in tutto il mondo, almeno del Mediterraneo, ma non ce la faccio perché sono in prigione, il Signore. Ha pregato, è rimasto in prigione. Noi non sappiamo di che cosa fosse questo. Lui dice che è una spina nella carne. Qualcuno pensa che era qualche malattia degli occhi, che non ci vedeva bene. Altri pensano che era una tentazione o un tentatore che Satana aveva indirizzato verso di lui. Ma la cosa interessante, poi non tutti ricordiamo, Dio non ha risposto come Paolo voleva. E io penso che ogni persona qui ha fatto la stessa esperienza. Noi abbiamo pregato per qualcosa che ci sembrava buono, che ci sembrava necessario, che ci sembrava utile, e Dio non ci risponde come noi pensiamo che dovrebbe rispondere. Paolo ha avuto veramente una benedizione del Signore, che dopo che ha pregato tre volte, il Signore ha risposto alla sua preghiera. Però non ha tolto il male, non ha risolto il problema, non ha fatto quello che Paolo ha chiesto. Paolo chiedeva di essere liberato da un male, Dio non l'ha liberato da quel male. Ma Dio è buono? Dio ha detto a Paolo, la mia forza, presenza si vede nella debolezza. E Paolo ha imparato che la bontà di Dio superava il male. Così che mentre lui stava soffrendo qualunque fosse questa spina della carne, Dio lo stava fortificando perché fosse ancora più fedele nel suo ministero. Allora voi mi direte, ma allora Dio dice bugie a fin di bene? Oppure quando io prego e Dio non risponde e devo sempre credere che c'è qualche cosa di bene che mi succede da qualche altra parte. Mi sembra un po' una presa in giro, possiamo pensare. Abbiamo studiato qui nella chiesa l'anno scorso il libro biblico della Genesi. È un racconto della Genesi che abbiamo goduto e meravigliato. Era la vita di Giuseppe, ricordate la vita di Giuseppe, che era un ragazzo molto più giovane degli altri suoi fratelli e così era tenuto in casa come il più piccolo, il più amato dai genitori, particolarmente il papà gli voleva tanto bene e i fratelli andavano a lavorare, erano pastori con le gregge, insomma erano fuori per giorni o settimane sotto il sole, fuori da casa. E questo fratellino stava sempre in casa con la mamma, con papà. E cresceva nei suoi fratelli un odio verso di lui. Beh, è molto lungo, non posso fare molto tempo. In ogni modo l'hanno odiato fino al punto di catturarlo quando era venuto a trovarli nei campi e a venderlo come schiavo ad alcuni uomini che l'avrebbero portato lontano, lontano, dove il padre non aveva mai sentito che fosse diventato schiavo, dove il padre non aveva mai saputo cosa fosse successo al suo bambino che tanto amava. Ricordate questa storia. Così è stato portato in Egitto, è stato venduto in Egitto come schiavo, poi è stato calunniato, è stato in prigione, e gli uomini che ha incontrato in prigione gli hanno detto che aveva aiutato a uscire dicendo al re quanto poteva spiegare le cose che loro non sapevano spiegare, e loro hanno dimenticato tutto, e lui stava ancora in prigione, ricordate, e poi Dio cominciava a lavorare, e così è diventato il secondo più importante persona dell'intero regno di Egitto. Soltanto il faraone era sopra di lui, lui era il numero due. E così ricordate, i suoi fratelli sono venuti perché nella loro terra c'era la carestia, c'era la fame, e allora sono venuti in Egitto per comprare il cibo. E finalmente Giuseppe si è rivelato a loro. E lui ha detto questo, forse voi lo ricordate, proprio queste parole. Voi avevate pensato del male contro di me. Non soltanto pensato male, ma ha pensato di fare del male contro di lui, vendendolo come schiavo, sperando di non vederlo mai più nella vita. sperando che il padre non sentisse mai più dove fosse andato a finire, particolarmente che il padre non sapesse che erano loro che l'hanno venduto. Voi avete pensato di fare del male contro di me. Ma l'altra parte della frase che noi abbiamo tutti studiato, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo in questo mondo momento per momento, momento per momento. Noi vediamo oggi, vediamo i nostri dolori oggi, i nostri problemi oggi, le nostre mancanze di qualche cosa che ci serve. Noi vediamo tanti problemi oggi, ma Dio vive nell'eternità, conosce oggi, ma conosce anche domani. E lui sa esattamente cosa succederà domani e dopodomani, eccetera, eccetera. E la bontà di Dio si può conoscere soltanto nel tempo che Dio vuole. Vedremo questo bene. Nel frattempo abbiamo questo versetto che vi ho citato. Noi camminiamo per fede, non per visione. Dio non dice che ci fa capire quello che ci sta uccidendo, succedendo. Dio non lo dice che ci fa capire, né perché succede, né quanto durerà, né quanto soffriremo, né quante altre persone prenderanno conto che noi siamo maledetti da Dio. Noi pensiamo a tante cose: se questa cosa va avanti mi succede questo e questo e questo. Non conosciamo il futuro, non possiamo conoscere il futuro. Noi viviamo oggi, ogni oggi, però la nostra immaginazione va avanti e penso con quanto male verrà, quanto male. E Dio dice: io sono il Signore di oggi, domani e del futuro, e io faccio solo del bene. Solo del bene. Cari fratelli, questa lezione nella nostra carnalità, voglio dire nella nostra umanità, nel nostro vivere in questa carne, vivere nel palazzo in cui viviamo, viviamo nella famiglia in cui viviamo, frequentiamo dove lavoriamo o dove studiamo. Noi viviamo questa situazione e noi non conosciamo il futuro. Dio non fa le cose sempre che noi vogliamo oggi. Però lui vive e tutto il tempo è davanti a lui. E lui ha promesso bene ad ognuno che si fida di lui. Io sono come voi. Io sono tentato a volte di pensare: ho pregato e Dio non mi sta rispondendo. Ho pregato per questo problema, ma il tempo è passato, ancora non è risolto. Ho sofferto questo e Dio non me lo vuol togliere. Io ho avuto una disgrazia e Dio me l'ha permesso. Che adesso devo vivere nel tempo seguente con questa disgrazia addosso. Dio mente. Non possiamo credere a Dio, non possiamo camminare più per fede, o è proprio per fede che dobbiamo camminare? È proprio che noi dobbiamo affidare quella cosa, quel problema, quella difficoltà a Dio, perché quella cosa porta del bene. Come? Quando? Non lo sappiamo, non lo vediamo. Noi vediamo solo adesso, qui intorno a me vedo, ma non vedo il resto. Dio vive vedendo l'anno prossimo, 10 anni avanti nella tua vita, ma anche ti vede nell'eternità. E Dio sa che ha provveduto per ogni credente una massa di benedizioni e di ricchezze, di gioie. E ne parla nella Bibbia, se noi leggiamo la Bibbia, le troviamo. E dice: allora non potete camminare pensando che oggi è tutto, Una delle cose che la Bibbia insegna, non devo dilungarmi molto, ma una delle cose che la Bibbia insegna è che molte volte alcune cose nella nostra vita sono una correzione di strada o di rotta. Dio permette certe cose che noi siamo fuori di rotta, non lo sappiamo. E Lui permette che questa rotta diventi difficile, pesante, dolorosa. E noi diciamo, Signore, perché mi permetti questa sofferenza senza fine? E come è spiegato nella lettera agli Ebrei, Dio corregge tutti i suoi figli. Tutti i suoi figli possono sbagliare, tutti i figli sbagliano. E Dio manda una correzione, E quella correzione è scritto, ve lo leggo, voi lo conoscete questo. È vero, questo è in Ebrei 12:11, è vero che qualunque correzione sul momento non sembra portare gioia. Se voi siete stati corretti dai vostri genitori, non sembra portare gioia. Ma questo è scritto per i grandi. Nessuna correzione sul momento sembra portare gioia, ma tristezza. Però questa è la voce di Dio attraverso questo lettera agli Ebrei. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo della correzione. Noi tutti a volte dubitiamo di Dio. È impossibile che non succeda. Perché è successo? Non ci doveva succedere questo. Tante cose. Ho perso aerei. Ho perso riunioni dove dovevo predicare. E Dio vuole questo. Vuole che io non arrivo dove mi aspettano, dove mi hanno invitato. E domani è già passato il tempo, non ci sarà più quella riunione. È possibile che Dio vuole questo? Non è facile, ma sì, Dio porta un bene a me e porta un bene anche a loro, ma non so qual è il bene. Crediamo in un Dio che non possiamo comprendere. Non possiamo misurare la sua bontà, il suo amore, la sua perfezione. Non lo conosciamo, stiamo imparando giorno dopo giorno. Però per questo camminiamo per fede. Il credente cammina per fede, vive per fede. Non vivi pensando che quello che ha intorno adesso è tutto quello che Dio mai intende dargli, che tutto quello che Dio mai gli vuole far sperimentare è soltanto quello che sta sperimentando oggi. No, il credente non può credere questo. Il credente pensa che Dio sta preparando per lui giorno dopo giorno la maggiore e più profonda conoscenza di Dio stesso e del suo amore, del suo perdono, della sua grazia, della sua pazienza. E lui sa che noi impariamo che questo posto qui non è tutto. È molto più grande la grazia di Dio, la risposta di Dio. Camminiamo per fede. Cari fratelli, se voi avete dei momenti di sofferenza, del dubbio, ma perché Dio non c'è, perché Dio non mi risponde, perché Dio non mi aiuta, sappiate che non è una prova che Dio non è buono. È una prova che Dio vi ama con un amore eterno. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, c'è tutto un elenco dei uomini di Dio dell'Antico Testamento che sono stati in prigione, che sono stati segati il corpo con la sega, che hanno sofferto dovendo scappare, vivere nelle grotte, eccetera. Un lungo elenco di uomini di Dio nell'Antico Testamento, Ebrei, capitolo 11. E la Bibbia dice che questi tutti hanno vissuto queste prove per fede, nella fede, perché non hanno ricevuto mai in terra quello che aspettavano. Abramo cercava una città celeste, un'eredità celeste da Dio, e ha vissuto tutta la sua vita e non ha mai visto quella città, perché non era per lui in questo mondo. Quegli uomini dell'Antico Testamento, sofferenti in modo che tu non hai mai sofferto, sono rimasti fedeli e hanno finalmente visto, o vedranno ancora, la gloria di Dio e le risposte di Dio. In Ebrei 11, versetto 39, dice: tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Pur avendo una buona testimonianza per la loro fede, tutti dicevano: bravi, credenti, che credono in Dio, dipendono da Dio, non hanno visto quello che aspettavano, perché Dio l'aveva preparato ancora più avanti. Cari fratelli, vogliamo umiliarci davanti a Dio per le nostre ribellioni, per le volte che noi abbiamo pensato: devo far di testa mia perché Dio non sta facendo giusto. Vogliamo pentirci per le volte che abbiamo pensato: Dio mi ha dimenticato, Dio mi sta facendo soffrire, eppure io sono un bravo credente, io credo, mi sono battezzato, io sono a posto, ma Dio non esaudisce la mia preghiera. Vogliamo confessare questo a Dio? Vogliamo ringraziarlo perché, come dice quel primo versetto che ho citato, o la profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, noi fratelli viviamo e vivremo in questa ricchezza, in questa ricchezza di conoscenze, di sapienze che ha preparato per ognuno di noi, meraviglie che la Bibbia non riesce neanche a spiegare, perché non li comprenderemo. Ha preparato per noi delle benedizioni, delle gioie, dell'eternità, e noi non sappiamo neanche cosa sia l'eternità. Però in questa vita, caro fratello, cara sorella e caro Bill, noi viviamo per fede, non per vista. Signore, perdonaci, perdonami la mia mancanza di fede. Quante volte è facile dubitare, quanto è facile lamentarci, quanto è facile mettere della colpa su qualcun altro, un altro fratello, un'altra sorella, una colpa sulla Chiesa, sugli anziani. Quanto è facile, Signore, che noi mettiamo le colpe di tutto su tutti, perché noi pensiamo di essere a posto con Te. Oh, Signore, quelli sono momenti in cui non crediamo più alla Tua bontà, non crediamo più alle Tue promesse, non camminiamo più per fede. Questo è un grosso peccato che ognuno di noi ha commesso più volte. Noi chiediamo ancora stamattina che Tu ci dia la Tua grazia, che Tu ci copri anche nella Tua pazienza, nella tua volontà di aiutarci nella nostra debolezza. Benedici questa Chiesa, benedici ogni fratello e sorella qui oggi. E Signore, se ci sono persone che ancora non sono nella Tua famiglia, loro soffrono dei problemi, tanti problemi, ma non hanno una soluzione. Non c'è una soluzione se non vengono da Te. Oh Signore, benedici questa Chiesa, che ognuno qui possa essere una testimonianza della fede e delle benedizioni della fede. Aiutami per primo, Signore, che ho tanto bisogno di Te. nel nome di Gesù. Amen.